Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Stiamo insieme un'ora. Vi ricordo il mio contatto mordiglia@radiopopolare.it. Vi ricordo anche che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. Di che cosa parleremo questa sera? Allora, intanto avremo la prima puntata della nostra rubrica che dà la voce a gruppi di ascolto, di confronto maschili. Abbiamo cercato di mappare un po' così il territorio, non solo quello a noi più vicino, quindi non solo della Lombardia, vedrete nel corso dei mesi, per trovare quei gruppi appunto di uomini che riflettono sulle questioni di genere, non solo appunto sulla violenza di genere, ma su questioni di genere. È una rubrica che avevamo pensato di intitolare C'è un mondo là fuori, nel senso che a volte neanche si sa che esistono questi gruppi di uomini, che esistono, che lavorano, che si incontrano, e quindi scopo di questa rubrica che inauguriamo stasera, che avevamo presentato qualche sera fa con alcuni rappresentanti di diversi gruppi, ma che inauguriamo questa sera, è proprio quella di farvi conoscere delle realtà a cui chissà magari potete anche interessarvi. Se siete degli uomini all'ascolto, potrebbe essere interessante. Poi l'idea è anche un po' di fare rete attraverso questo canale, attraverso Sui Generis, attraverso Radio Popolare, la rete di questi gruppi diversi, proprio per uscire un po' allo scoperto, uscire, come diciamo sempre, dalle nostre bolle di appartenenza. Nella puntata di oggi, nella rubrica di oggi dedicata al maschile, andremo a Lissone, alla Fondazione Stefania, che è il luogo in cui si incontra un cerchio di uomini che ha scelto come proprio nome È possibile. Più tardi poi andremo anche a presentare un libro che è appena uscito, che ci è piaciuto moltissimo, che si intitola Femminismo Bastardo, ed è un libro che è scritto da Maria Galindo, che è una, insomma, figura molto, molto interessante del femminismo boliviano, una, insomma, figura molto, molto complessa, e che ha scritto questo libro che è tradotto per Mimesis Edizioni da Roberta Granelli, che sarà in collegamento con noi. Poi avremo un'attrice comica, Deborah Villa, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, e Deborah Villa che sarà al Teatro Lirico la prossima settimana per una serata di sostegno a un centro antiviolenza importante qui nella città di Milano, centro antiviolenza che tra pochissimo, proprio come prima cosa, noi vi andiamo a presentare, se ancora non l'avete incontrato. Allora, il centro antiviolenza di cui vi dicevo un attimo fa è il Cerchi d'Acqua. Noi abbiamo in collegamento con noi la presidente di Cerchi d'Acqua, che è anche avvocata, Maria Grazia Russo. Buongiorno, buonasera, anzi benvenuta a Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie, grazie a voi dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi. Allora, tra poco andremo a raccontare un'iniziativa, ma lo faremo con la diretta coinvolta Deborah Villa, un'iniziativa che avete pensato di raccolta fondi, però insomma mi è parsa una buona occasione anche per parlare di Cerchi d'Acqua. Quindi tu, abbiamo detto, sei presidente di Cerchi d'Acqua, centro antiviolenza di Milano, con sede a Milano, una realtà insomma molto importante. Voi appartenete anche alla rete delle case delle donne, dei centri antiviolenza della Lombardia, siete tra le realtà che hanno fondato Dire, Donne in Rete contro la Violenza. E allora con te intanto una domanda così introduttiva: se ci racconti meglio che cos'è Cerchi d'Acqua e che cosa fate.
Allora, Cerchi d'Acqua è uno dei centri più importanti, cioè uno dei due centri storici di Milano. Nasce nel 2000 e si occupa di contrastare la violenza di genere, la violenza maschile sulle donne, ma soprattutto le conseguenze che la violenza comporta. garantisce alle donne anonimato e non giudizio. Quindi noi accogliamo le donne senza assumere i dati, il codice fiscale, nome e cognome, e soprattutto non giudichiamo, non chiediamo come mai sia arrivata in quel momento, perché non ha fatto la denuncia fino adesso, perché non ha lasciato il marito. Accogliamo le donne, accogliamo e cerchiamo di condurle verso percorsi di sostegno, siano essi psicologici e anche legali, sia dal punto di vista civilistico che penalistico, per dare loro gli strumenti di consapevolezza e uscire finalmente dal tunnel della violenza e riprendersi la vita. Premetto che il nostro è un centro che è tra le realtà fondatrici di Dire, Donne in Rete contro la Violenza, e fa parte della rete antiviolenza coordinata dal Comune di Milano ed è uno dei centri di riferimento del numero nazionale dell'1522, è il numero che ovviamente si dà in tutte le strutture, ospedali, posti di polizia, eccetera, eccetera. Quando una donna si reca in questi posti, il collegamento che si dà per contattare un centro antiviolenza è l'1522, lo troviamo dappertutto. E il nostro lavoro di basato essenzialmente sul volontariato, nel senso che le donne che lavorano, che chiaramente prestano la loro attività all'interno del centro, sono volontarie, ci sono ovviamente anche le professioniste. Io, oltre ad essere la presidente, sono anche avvocata e quindi ho un contatto diciamo abbastanza diretto e continuo con le donne, con la loro sofferenza, con la fatica che ognuno di loro ha nell'affrontare questo fenomeno così complesso, che riguarda non solo le donne, ma riguarda gli altri membri della famiglia. Non dobbiamo assolutamente dimenticarci dei figli, dei minori, che sono coinvolti nella violenza. Difatti si parla di violenza assistita, proprio per definire questo fenomeno, purtroppo ahimè sempre in crescita, che fa dei danni incredibili, produce dei traumi nella crescita di questi ragazzini, di questi bambini, se non interveniamo prontamente e non diamo loro dei supporti per superare questi momenti, questi fenomeni.
Certo, quali sono quindi le competenze che si incontrano? Perché tu hai detto appunto che molte persone che lavorano a Cerchi d'Acqua sono volontarie, però c'è una formazione, ci sono delle competenze che sono messe a disposizione.
Assolutamente, noi siamo formate, siamo tutte formate ovviamente per poter sostenere dei percorsi di questo tipo, che sono percorsi anche molto dolorosi per chi li sente, per chi li ascolta. Abbiamo una formazione continua, abbiamo fatto una formazione e continuiamo a fare una formazione. Ci sono delle psicologhe formate sul trauma, sull'abuso, ci sono delle psicologhe che offrono alle donne dei percorsi individuali, ma anche dei percorsi di gruppo, quindi le donne confrontate con altre esperienze di altre donne riescono a sentirsi meno isolate, meno sole, a sentire che questo è un fenomeno che riguarda altre e a identificarsi in altre situazioni. Ci sono delle avvocate e ci sono delle volontarie preparate e chiaramente qualificate, che fanno anche loro dei corsi di aggiornamento e hanno fatto quindi dei corsi per poter sostenere i colloqui di accoglienza. Noi facciamo anche soprattutto i percorsi di accoglienza, che è il primo incontro, il primo impatto che abbiamo con la donna. Poi dopo il percorso di accoglienza, quindi gli incontri di accoglienza, che possono essere vari, emergono quelle che sono le necessità della donna e a seconda delle sue necessità la si indirizza verso quindi un percorso psicologico individuale, di gruppo, oppure, se la donna lo chiede, verso un percorso legale per chiedere la separazione, il divorzio o qualsiasi altra iniziativa atta a tutelare i figli minori, la sua persona, e in questa situazione può anche chiedere di fare denuncia, però rimettiamo la decisione solo ed esclusivamente alla donna, non ci sovrapponiamo mai alla decisione, questa è una cosa importantissima.
Senti, ragazza Russo, ci dai qualche dato di accesso al vostro centro?
Allora, sì, le donne sono state tantissime. Dal 2001 al 2023 Cerchi d'Acqua ha accolto oltre 14.000 donne. E in queste situazioni chiaramente dobbiamo fare riferimento anche ai figli minori, che sono stati più di 9.000. Oltre a queste abbiamo avuto 1800 figure della loro rete relazionale, quindi è chiaro che la violenza è un fenomeno molto complesso, non riguarda solo la donna che la subisce, ma si estende, come si ramifica e coinvolge i genitori, le sorelle e soprattutto i figli sono una cosa molto importante, quindi noi attraverso questi percorsi cerchiamo di promuovere un cambiamento culturale che lo riteniamo indispensabile per contrastare la violenza degli uomini sulle donne. Oltre a questo noi facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, un lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi che sono, ahimè, lo vediamo anche dalle cronache, anch'essi coinvolti in episodi di violenza e di femminicidio purtroppo. Oltre a questo organizziamo delle mostre itineranti, il cui intento è quello di sensibilizzare e contrastare gli stereotipi culturali della violenza. Una di queste mostre è Come rivestita, che ha avuto un successo servitoso ed è in giro in Italia, in tutte le città d'Italia.
Eh sì, senti, in tutto questo c'è un discorso che bisogna affrontare e che ha a che fare poi anche con la serata che andremo a presentare tra poco, e cioè i finanziamenti, i soldi, ci sono, non ci sono, da dove arrivano i soldi che finanziano la vostra attività?
Infatti, questa è una cosa dolente, dolente, perché noi viviamo economicamente con la convenzione del comune, con i nostri progetti, i progetti a cui aderiamo, e è chiaro che siamo sempre molto molto sofferenti dal punto di vista. Adesso abbiamo anche il problema della sede, dobbiamo praticamente lasciare la sede dove siamo e siamo in cerca di una nuova sede, anche questo comporta una grande fatica, quindi tutte le iniziative che noi facciamo sono destinate a raccogliere fondi, anche questa del 21 al Teatro Lirico di Milano, Zitte Mai Due, anche questo è finalizzato alla raccolta dei fondi.
Ecco, i soldi però appunto da dove vi arrivano? Possiamo dare
dalla convenzione, noi abbiamo la convenzione col Comune di Milano che è una chiaramente prevede un supporto economico e ogni anno abbiamo questa convenzione e poi facciamo delle formazioni, aderiamo a dei progetti. Diciamo che tramite queste iniziative poi ci sono anche delle donazioni che ci arrivano, ci arriva anche il 5 per 1000. Ecco, queste sono le forme di finanziamento che riceviamo. Il lavoro che facciamo per le donne, diciamo che le donne, i percorsi che fanno nel nostro centro sono del tutto gratuiti, i corsi sono gratis, se la donna viene da noi si parte dal percorso di accoglienza, poi a seconda delle sue necessità viene accompagnata verso chiaramente un percorso che la stessa chiaramente sulla base dei propri bisogni. Per quanto riguarda quindi il percorso psicologico è gratuito, per quanto riguarda poi il percorso legale ovviamente ci si avvale del ricorso al gratuito patrocinio, specie dello Stato.
Allora, diamo i riferimenti di Cerchi d'Acqua, io ricordo il sito cerchidacqua.org, dove siete poi?
Noi siamo in via Verona al 9.
Io invece do il numero di telefono 02 58 43 01 17 02 58 43 01 17 e poi sul sito appunto cerchidacqua.org trovate tutte le informazioni che vi occorrono.
E faccio un invito alle donne indecise che non hanno ancora la forza per o comunque la consapevolezza di rendersi conto di trovarsi in una situazione di violenza, di rivolgersi sempre ad un centro antiviolenza, perché è il luogo ideale e il luogo qualificato per essere ascoltate e per uscire definitivamente dal fenomeno della violenza.
Grazie mille Maria Grazia Russo che è
grazie a voi, grazie mille
avvocato.
A voi.
Thank you. E allora ci spostiamo al Teatro Lirico Giorgio Gaber in Via Larga, pieno centro di Milano, perché il 21 ci sarà uno spettacolo di cui vi vogliamo adesso andare a parlare, che vi ho anticipato proprio poco fa, uno spettacolo di e con Deborah Villa, che è in collegamento con noi. Grazie Deborah di essere di nuovo qui a Radio Popolare, ciao.
No, grazie a voi dell'invito, sempre presenti e sempre al nostro fianco, grazie davvero.
No, grazie a te per essere qui, ma insomma soprattutto per questo spettacolo che, come dicevamo prima con Maria Grazia Russo, presidente di Cerchi d'Acqua, è uno spettacolo in sostegno proprio al centro antiviolenza. Allora, adesso poi diamo tutti i riferimenti, però raccontiamo da dove nasce questo spettacolo che sì? Si intitola Zitte Mai.
Allora, Zitte Mai è un omaggio a Michela Murgia, naturalmente, che ci ha, diciamo così, lasciato in eredità la disobbedienza e come ben vedi l'abbiamo presa seriamente. Però diciamo che siamo sempre stati un po' disobbedienti, nel senso che io con Cerchi d'Acqua collaboro veramente da tantissimi anni, ci siamo perse per un certo periodo perché eravamo, insomma, un po', io ero anche troppo impegnata, però... anticamente, quando ero giovane, facevamo già una serata come questa, che però si chiamava Un pugno di artisti per una carezza, però diciamo che la matrice è sempre la stessa, la motivazione è sempre quella. Io, se mi permetti, ci tengo a dire che tutti gli artisti che salgono sul palco salgono a titolo totalmente gratuito, quindi tutto l'incasso va a Cerchi d'Acqua, si pagano giusto le maestranze perché la tecnica comunque va pagata, portano tutto il materiale, i fari, le cose, insomma è un lavoro certo. Spaccaossa, ma le artiste che saranno presenti sul palco non percepiranno alcun compenso, ecco, quindi questa è una cosa molto importante da dire.
Certo, e adesso diciamo anche poi chi salirà appunto sul palco insieme a te. Prima, così, adesso è un periodo di riflessioni come sempre quando si avvicina al 25 di novembre, qui a Sui Generis in realtà riflettiamo esatto. Tutto l'anno, ma insomma in questo momento in particolare. Allora anche con te, che appunto da tanto tempo sostieni i Cerchi d'Acqua e appunto ti impegni, prendi parola su questo argomento, così un po' il senso di partecipare attraverso anche quello che è il tuo lavoro, il tuo mestiere, quindi il lavoro di attrice, a questa riflessione comune sulla violenza contro le donne.
Beh, insomma, adesso io, cioè, già che si parla di violenza, essere contro la violenza mi sembra già talmente assurdo doverla anche spiegare questa cosa, no? Abbiamo il presidente degli Stati Uniti che è uno stupratore, un molestatore, io veramente non so dove stiamo andando in questo periodo, ma una cosa grave che sottolineo è che in tutto il mondo, anche appunto nella più grande democrazia, tra virgolette, quella americana, che per il mondo occidentale dovrebbe essere un faro, in tutto il mondo il comune denominatore di tutti i governi, di tutti i tempi, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le epoche, è la discriminazione femminile, che è la discriminazione di metà del mondo da parte dell'altra metà, e se non sono bianchi, sono comunque neri o sono comunque gialli, sono comunque rossi, che siamo tutti un'unica razza, e questo lo voglio sottolineare, però gli uomini sono una cosa assurda, e questo proprio lo posso dire, ma non tutti gli uomini, adesso tutti quelli che ascolteranno queste parole, se non c'entrano nulla, devono essere per forza d'accordo con questa affermazione, perché è sotto gli occhi di tutti, non si può più stare zitti, anzi, invito gli uomini a non stare zitti mai più di fronte a piccole cose anche abusanti sui posti di lavoro, sulle metropolitane, per strada, nei supermercati, dal dottore, piuttosto che, perché ci capitano ovunque e sempre. E questa è una cosa che deve finire, bisogna capire che le donne sono la parte positiva di questo mondo assurdo, e bisogna rispettarle, altrimenti finiamo allo scatafascio totale.
Sì.
E con questa visione allegra, io mi ero asserenato la mattinata, la serata, la giornata.
La serata. Senti, però Zitte Mai invece è anche divertente, è anche un momento...
spettacolo comico.
È uno spettacolo comico.
Sì.
Esatto, la comicità può ci salverà in fondo.
Allora, assolutamente, adesso io, scusami, perdonatemi questo sfogo, ma se non lo faccio su Radio Popolare non so veramente come posso farlo, però lo spettacolo è totalmente comico, insieme a me ci saranno le scemette, Alice Redini, Mary Sarnataro, Alice Mangione, una graditissima sorpresa, una cantante che chiuderà la serata cantando una canzone che sta spopolando che proprio parla di questa tematica e della voglia di libertà, altro più non posso dire, e sarà uno spettacolo totalmente comico, perché noi vogliamo regalare a tutte le persone che con il loro contributo sosterranno Cerchi d'Acqua con l'acquisto del biglietto un ricordo bello, divertente, solare, quindi ce ne andremo a casa, non si faranno pipponi come quello che ho fatto io adesso, per cui cioè sarà veramente una serata all'insegna dell'ironia, dell'allegria, del sorriso e della gioia di vivere.
E allora il 21 di novembre alle 21, quindi facilissimo da ricordare, al Teatro Lirico Giorgio Gaber in Via Larga 14 ci sarà questo spettacolo Zitte Mai con Deborah Villa e tante ospiti. Potete comprare i biglietti sul sito del Teatro Lirico.
Sì,
quindi online.
Vi aspettiamo.
Evviva, grazie mille Deborah Villa per essere stata con noi.
Grazie a te, un abbraccio.
Un abbraccio anche a te, ciao.
Ciao.
E d'altronde io ricordo che c'è una vecchia frase che dice: sarà una risata che vi seppellirà, e che forse possiamo dedicare in questa occasione a tutti i maci, i macisti e i violenti.
Sta todo ok, Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el chess, chess, ok, ok, original, carnalas. Y se me nota la lengua velo de entrada, la combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer, y no me digan de la forma que me tengo que mover, que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa atrevida, jodida y podra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el iguagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Carnalas, cabronas, armadas, de lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala.
E questa è Libre Atrevida y Loca, Miss Bolivia con Rebecca Lane e Ali Guagua. Atrevida, la seconda parola significa come dire insolente, sfacciata. E Libre Atrevida y Loca sono tre parole che credo che piacerebbero molto all'autrice del libro che andiamo adesso a presentarvi, che è Maria Galindo, di cui è appena uscito per Mimesis Edizioni il libro Femminismo Bastardo, che vi andiamo adesso a raccontare insieme alla persona che ha firmato la traduzione di questo testo, che è Roberta Granelli, dottoranda presso l'Università Azcapotzalco del Messico, ricercatrice che si dedica proprio alle traduzioni di autrici, autori e pratiche che faticano a essere conosciute qui nel contesto italiano. E allora Roberta Granelli, benvenuta sui Generis, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Grazie a te. Allora, cominciamo a raccontare questo libro, a provare a raccontare questo libro editto da Mimesis a partire proprio da lei, da Maria Galindo. Chi è? Ce la racconti.
Maria Galindo nasce negli anni 60 in Bolivia, nella capitale, ed è figlia di un avvocato, fa parte di una famiglia agiata, comunque con un certo capitale sociale e culturale, quindi ha accesso a degli studi universitari. Studia psicologia e teologia la porta fino a studiare in Vaticano. Infatti lei ha vissuto diversi anni in Italia, ma in Germania, in Spagna, sa diverse lingue, e quando ritorna in Bolivia rifiuta l'eredità sia culturale sia politica, perché il padre era un militante comunista, sia economica della famiglia, e fonda il collettivo Mujeres Creando, poi con la sua ex compagna e con un'altra persona, e da lì inizia il suo attivismo politico. Quindi questo imprinting che lei ha ricevuto educativo è sempre poi una linea continua all'interno del suo percorso, del suo tracciato di vita, perché il rifiuto della religiosità, ma soprattutto dell'istituzione cattolica, è molto presente nelle sue opere ed è molto presente nel suo posizionamento politico, quindi
sì, infatti, scusa se ti interrompo, ma questa certo. Cosa è che lei a un certo punto è in Vaticano con l'idea, se non sbaglio, anche di farsi suora, è una cosa che è incredibile. Anche nell'introduzione di Preciado lui stesso lo dice, è una cosa a cui si fa fatica a credere quando poi si conosce Maria Galindo un po' più da vicino. È una cosa che questo non può essere successo, e invece è successo anche questo, perché appunto tante cose succedono nella vita di Maria Galindo, e tante cose anche appunto incredibili, e tanta anche lotta, appunto. L'hai detto, ha creato le Mujeres Creando, magari su questo possiamo dire qualcosa di più, dato che è un collettivo importante.
Sì, è uno dei primi collettivi anarco-femministi che riprende il femminismo comunitario anche in America Latina, che è molto importante, che è un posizionamento soprattutto delle femministe provenienti dai pueblos originarios, quindi non dimenticare la comunità che si contrappone poi allo stato coloniale, anche e soprattutto nelle pratiche, per cui loro come collettivo hanno sicuramente delle pratiche di attivismo, quindi di inserimento in un certo modo, con un certo posizionamento all'interno del tessuto urbano. Loro fanno graffiti, sicuramente avrete visto questo graffito su sfondo bianco e verde, dove si dice "ni las mujeres ni la tierra son territorio de conquista", scritto in corsivo. Quello è una delle loro modalità di lotta, quindi intervenire nel tessuto urbano, nella geografia urbana, significando lo spazio con delle frasi femministe. Oltre a questo, alcune opere, poi nello specifico di Maria Galindo, contro la Chiesa Cattolica, molto esplicite, molto blasfeme, e la creazione di spazi liberati nella capitale, quindi loro occupano e autogestione, poi adesso ce l'hanno in gestione questo spazio che si chiama Virgen de los Deseos, quindi la Vergine Maria dei Desideri, dove fanno sia uno sportello legale per le vittime di violenza, dove c'è uno spazio abitativo, dove c'è una mensa comunitaria e dove c'è una radio che si chiama Radio Deseo, che permette al collettivo non solo di fare arte, ma proprio di stare all'interno del quartiere, all'interno della città, di essere un luogo di riferimento dove le persone possono andare, ritrovarsi, mangiare se non hanno da mangiare. Quindi è una pratica comunitaria. Il loro attivismo si basa tantissimo, oltre che sull'arte, su delle pratiche comunitarie. E infatti lei ne parla tantissimo nel libro.
Certo, adesso
parla del Covid.
Adesso ci arriviamo. Femminismo bastardo, quindi stiamo parlando di questo libro di Maria Galindo, che è un insieme di scritti. Cominciamo dal titolo, Roberta Granelli che appunto ha curato la traduzione di questo libro per Mimesis. Il termine bastardo, un'altra volta, una riappropriazione di una parola. Perché la sceglie Maria Galindo?
Beh, Maria Galindo parla del femminismo bastardo un po' rifacendosi a Gloria Anzaldúa, no? Gloria Anzaldúa che parla della mestizia, e Maria Galindo ci aggiunge un pezzettino in più rispetto a quello di cui parla Anzaldúa, dicendo il mestizaje, ovvero io l'ho lasciato in spagnolo nel libro, però potrebbe essere tradotto malamente in meticciato, è un progetto politico dello Stato coloniale che edulcora la ferita coloniale che continua a sanguinare, e la ferita coloniale che continua a sanguinare è una ferita di uno stupro dell'uomo bianco sulla India. E, è così che nasce l'America Latina, che non si chiama America, che non si chiama Hispanoamerica, è una ferita che continua a sanguinare, e da quella ferita di uno stupro nascono dei figli bastardi. E non siamo un progetto dello Stato coloniale, non siamo meticci, non siamo il prodotto del mestizaje, siamo bastardi, e io sono una femminista bastarda, io sono una bastarda, quindi non posso che rivendicarmi un femminismo che non parte da un'identità, perché quello che lei prova a decostruire è questo binarismo anche rispetto alle lotte dei pueblos originarios, no? Per cui dice sicuramente non possiamo continuare a contrapporci tra un originalismo, quindi un che cosa c'era prima della colonia, e lo Stato, o farci sussumere dallo Stato coloniale. Non ci può essere questa scelta, perché è una scelta di puritarismo, e non è possibile fare questo. Io mi colloco nel mezzo e mi rivendico di questo bastardismo, e attraverso questo bastardismo io provo a sciogliere le identità e a creare degli altri tipi di alleanze.
Sì, c'è in molte cose, molti argomenti di cui parla Maria Galindo, una così anche una risemantizzazione delle cose. Lei parla appunto, vabbè, tanto utilizza la parola bastardo, poi non so, ad esempio il capitolo 3 si intitola LGBTI e c'è scritto lesbica, grassa, boliviana, testarda e intransigente, quindi anche qui un risignificato di una sigla. Lei parla anche molto appunto di omosessualità, e anche qui sempre da un punto di vista così un po' inedito, ma direi inedito forse perché decoloniale, perché noi siamo un po' così abituate invece le cose a leggerle in un certo modo, che è il modo che ci è stato insegnato. Invece lei ha un punto di vista sempre diverso, parla anche molto ad esempio di prostituzione.
Guarda, secondo me c'è proprio un filo rosso in questo libro che è la sovversione.
Sì.
Ci si può ritenere lesbiche, gay, persone trans, ma o appunto lavoratrici sessuali, sex worker, ma la questione non è l'identità, quindi lesbiche, gay o lavoratrici sessuali, la questione è la sovversione. Il filo rosso che Maria Galindo prova a tessere tra tutte le lotte è la sovversione rispetto all'imposizione dello Stato coloniale, per cui sono tutte pratiche, lei mette in discussione tutte le etichette che lo Stato ha affibbiato alle diverse categorie per poterle sussumere, per potersene appropriare, per poterle farle proprie, tanto dei diritti delle donne, la questione sul femminicidio, ovviamente, la questione dei diritti delle persone LGBT, la questione delle lavoratrici del sesso, perché appunto alla PAS c'è tutta una situazione specifica diciamo case autogestite dalle lavoratrici del sesso, e lei è da lì che fa partire la propria rivendicazione, il proprio filo rosso, per cui quando parla di, ad esempio, lavoratrici del sesso, a lei quello che interessa delle sex worker è l'autogestione di questo tipo di lavoro. Sicuramente dà a loro la voce, e non solo in questo libro, ma ha fatto diverse diciamo prodotti sia culturali che attivisti sul sex work, e ne dà a loro la voce per potersi raccontare, ma quello che interessa a Maria Galindo di questa lotta, come di tutte le altre, è quali pratiche sovversive si mettono in atto per decostruire il potere costituito.
Certo, allora io adesso per concludere la nostra chiacchierata leggerò proprio alcuni versi dal suo libro, e in particolare dal capitolo Da carne senza verbo a carne fatta verbo. Intanto ti ringrazio, grazie mille a Roberta Granelli per averci presentato Femminismo Bastardo di Maria Galindo, edito da Mimesis Edizione, e grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
E allora ve li leggo questi versi che appunto vi fanno un po' capire anche come quella di Maria Galindo sia una presa di un punto di vista diverso, appunto. Lei dice: «E dico fuori, non dentro la galleria, non dentro l'istituzione, non dentro l'obbedienza, non dentro l'accettazione, non dentro la legittimizzazione, non dentro il sistema». Perché sapete, il sistema non è tutto, non è tutta la realtà, non è nemmeno una parte significativa della realtà che ci circonda, ci avvolge e ci disfa. È piuttosto fuori e non dentro che trovo e acquisisco senso, e anche se può sembrare una menzogna o una semplice fantasia di un'eterna adolescente, oso dirvi che al di fuori del sistema non c'è il vuoto con cui vi minacciano e vi spaventano. Al di fuori del sistema non c'è il nulla. Ciò che è fuori dal sistema del privilegio, ciò che è fuori dal sistema dell'amministrazione delle violenze e delle reputazioni, è ciò che dal dentro dei suoi interessi il sistema qualifica come inefficiente, non produttivo, demenziale, criminale, sgradevole, scomodo, brutto, squallido e pericoloso. Ciò che sta fuori non è ai margini, né è la marginalità della società, non è nemmeno la marginalità della storia. Ciò che è fuori dal sistema è tutto ciò che il sistema stesso non è ancora riuscito a inghiottire. Ed è arrivato per noi il momento di andare a inaugurare questa rubrica dedicata ai gruppi di maschi che si ritrovano per riflettere sulle questioni di genere. Oggi ospitiamo il primo gruppo e allora abbiamo per voi la presentazione attraverso una scheda.
Scheda di presentazione. Nome del gruppo.
È possibile. Uomini contro ogni violenza.
Luogo di incontro e ogni quanto vi trovate.
Il luogo di incontro normalmente è la Fondazione Stefania. Un luogo che io ritengo bellissimo, che è nel comune di Lissone, dove c'è la sede di un'associazione e di una fondazione che lavorano con la disabilità. Chi si vede, è un po' cambiata la situazione, perché siamo passati da una normalità di ogni due settimane ad una situazione più articolata, dove ci vediamo magari anche a volte online, facciamo delle riunioni specifiche, anche brevi, su determinati argomenti o sulle informazioni, però cerchiamo di mantenere questa pratica di vederci periodicamente a cena insieme per passare una sera insieme, insomma, al di là delle attività che facciamo come associazione.
Quando è nato il gruppo e per quali ragioni?
Il gruppo è nato intorno al 2008-2009. Credo di poter rispondere, poi mi bacchetteranno gli altri se sbaglio, che la ragione principale è quella di fare qualcosa. Di fare qualcosa rispetto a un fenomeno che poi viene rappresentato come violenza di genere, ma che noi riteniamo abbia delle radici più profonde, perché tocca il nostro essere uomini, nostro essere maschi, quindi in qualche modo i modelli culturali che abbiamo assimilato, contro i quali magari li siamo anche rivoltati, ma insomma attraverso esperienze le più diverse, quindi senza la possibilità di mettere in comune queste esperienze. Io credo che una motivazione importante sia il lavoro che facciamo tra di noi, perché senza questo avrebbe meno senso il lavoro che facciamo all'esterno.
I temi che trattate.
Un tema importante è quello degli stereotipi, dei modelli culturali, questo famoso patriarcato che è tornato di moda, che è diventato oggetto di un dibattito anche strumentale, come se il problema fosse esiste o meno un fenomeno, come se fosse un oggetto in natura. Invece la mentalità esiste, ogni giorno vediamo una società che si rappresenta, diciamo, sulla base di un'assoluta disparità fra generi, disparità fra persone innanzitutto, poi una disparità particolare quella fra i generi. Però poi alla fine noi ci siamo ritrovati a parlare anche delle nostre esperienze personali, anche di questioni di carattere più generale, per esempio il potere, e la guerra, il rapporto con la maschilità, l'attività di cura. Insomma, alla fine si potrebbe anche dire che non c'è un limite a quello che ci raccontiamo tra di noi, perché da quel punto di vista, diciamo, il confronto è sempre stato molto libero. Poi nei confronti dell'esterno c'è ovviamente un indirizzo, per cui se facciamo interventi nelle scuole li facciamo dentro un modello didattico sperimentato, modificato, che ha comunque una sua organicità, che ha una sua regola, insomma.
Segni particolari.
C'è stato un dibattito, perché un segno particolare sicuramente è il fatto che molti di noi hanno vissuto un'esperienza lunga, esperienza sindacale, di direzione sindacale, in strutture di diverso tipo, qualcuno lo fa ancora, qualcuno non lo fa più. Diciamo che quello sicuramente è un segno, anche perché è accompagnato a una volontà di cambiamento, a una volontà di capire quello che accade davvero, ma anche a una certa vena polemica, perché no? Perché poi, insomma, nella discussione fra noi, insomma, a volte siamo senza rete, insomma, ecco.
E allora io sono andata a una delle loro riunioni, registratore alla mano, e sono rimasta ad ascoltarli mentre parlavano, mentre facevano uno dei loro incontri. Il tema di oggi era la cura, e allora la parola a loro.
Allora direi, se siete d'accordo, questa sera di riprendere un po' il tema della cura, che è stato nelle ultime volte molto dibattuto, ci sono state differenze tra di noi, ci sono state anche dei posizionamenti che in qualche modo ci hanno anche un po' contrastato, no? Io ho ripensato a questo tema e ovviamente l'ho ripensato rivedendo un po' come è entrato nella mia vita, nelle mie esperienze professionali, lavorative, familiari, di padre, eccetera, insomma. E ripensando un po' a questa esperienza vi proporrei, come dire, alcune linee che mi riguardano, cioè le traggo ovviamente dalle riflessioni che ho fatto su di me, da questo pensare riflessivo, insomma, che in qualche modo è la pratica che noi facciamo per poi condividerlo insieme. Innanzitutto ci sono, come dire, degli aspetti della relazione di cura che mi scuotono, no? Il primo è quello che in qualche modo io viaggio tra il disvalore e il valore della cura, e capisco che questa roba è dentro di me. Per esempio pratico, mi occupo della casa, faccio il casalingo, ed è qualcosa che sempre, come dire, a volte faccio fatica, ma non è una fatica fisica, è una fatica emotiva. Perché? Perché per me il lavoro domestico è un lavoro di poco conto. Cioè questo disvalore l'ho introiettato, no? Perché tutto ciò che per me è stato lavoro di riconoscenza professionale, di un tornaconto economico e via dicendo. E poi vi sono anche altri aspetti che in qualche modo devo attenzionare. Questo essere un po', come dire, dedito non solo al lavoro domestico, in questo momento mi sto occupando della mia mamma molto anziana, 95 anni, mi sono occupato qualche anno fa del mio papà con una grave demenza, l'ho fatto però ancora con quella modalità, no, che avevo quando questo era per me una professione. Quindi con quella modalità molto maschia del potere, del decidere, del disporre, dell'amministrare, no? del in qualche modo, come dire, di essere oltre quello che viene definito il caregiver, che è una parola che io vorrei in questo momento mettere molto da parte. Quindi il rischio di non sentirmi in questo momento figlio, no? Ma di occuparmi, addirittura di trasformare la cura che ho verso la mia madre molto anziana, di trasformare lei in mia figlia, no? Sento che ho dentro ancora questa propensione, e questo mi disturba, insomma, mi fa capire che ho molto lavoro da fare, ed ecco perché per me appunto il lavoro sulla cura è un lavoro trasformativo.
Il tema della cura è un tema essenziale, perché almeno dal punto di vista della mia esperienza in famiglia la cura è innanzitutto dialogo. Arrivo da una famiglia in cui purtroppo mio padre non aveva molta cura di noi, ma semplicemente perché aveva paura di sbagliare, molto probabilmente. Quindi era anche un padre che parlava molto poco con noi, se non magari in maniera più unidirezionale che non di confronto con i quattro figli. Anch'io sono l'ultimo di quattro figli, per cui per me parlare di cura nella mia famiglia è sempre stato parlare di dialogo, una cura assente, quindi un dialogo assente da parte di mio padre. E adesso, come marito e padre di una figlia, l'ingrediente della cura mi sembra il primum movens, per cui innanzitutto ti metti in gioco e sgravi, tra l'altro, anche dal molto lavoro che può avere la figura femminile, che solitamente si partiva dalla cura è più per le donne, e quindi rompere questo archetipo mi sembra una cosa fondamentale. Per cui cura per me è sempre stato un elemento di grosso significato, e anche l'assenza della cura, ahinoi, mi verrebbe da dire che dal punto di vista del maschio è quasi potere, cioè io mi prendo la briga di non mettere cura nella famiglia, quindi posso anche astenermi perché do per scontato che la cura afferisce a qualche altra figura, in questo caso la figura materna o anche le figure femminili, perché spesso nelle famiglie le figlie sono quelle che poi prenderanno il testimone della madre. Questo fino a qualche anno fa, e vogliamo sperare che sia l'esatto contrario nel periodo futuro.
Ma io dico due cose. Per chiarire, io sono qui in Brianza da 17 anni, gli altri 48 l'ho passati altrove. E una delle cose che mi ha colpito, delle tantissime cose che mi hanno colpito, ho imparato lavorando qui, è stato proprio il significato della parola cura. Perché qui viene usata anche per dire, che ne so, controlla quello che fa, no? E ti curo io, no? Vai a pascolare, poi vedo io quello che fai. Che sottintende un'idea più ampia, no? Che comprende l'attenzione, l'interesse, mentre io venivo da un'esperienza dove per me la cura era il rimedio a una malattia, insomma, no? Quindi diciamo un ambito un po' più tecnico, insomma, no? Quasi. E l'altra cosa che mi viene in mente, poi dico perché, per quegli animali, quelle specie viventi, insomma, soprattutto quelli più vicini a noi, diciamo, come le scimmie, ma non solo, che in comunità si prendono cura uno dell'altro, no? Magari stanno lì a togliersi i pidocchi, no? Però lo fanno in comunità, quindi non è che io lo faccio a te, tu lo fai a me, magari lo faccio a te, tu lo fai a lui, lo l'ha fatto a qualcuna. Ecco, allora, perché mi vengono in mente queste due cose a proposito di cura? Perché probabilmente e dovremmo cercare di cambiare le nostre relazioni, riorientandole di più intorno a questo concetto di cura generale, cioè di interesse, no?
Per quanto riguarda la mia esperienza personale, è sempre stata una lotta, no? Nel senso che comunque io capivo di avere una sensibilità nei confronti di prendermi cura delle persone, ma il confronto con la cultura appunto maschile, dove mi si richiedeva di rispondere a certi stereotipi, mi metteva sempre in un conflitto molto interiore, tant'è che è sempre stato abbastanza faticoso anche trovare degli spazi di relazione, di comunicazione con le altre persone, tant'è che poi le scelte anche legate alle mie scelte di vita andavano verso una direzione maschile. Poi fortunatamente c'è stato un momento dove l'esperienza di volontariato, l'esperienza lavorativa anche da un certo punto di vista traumatico, mi ha dato la possibilità di pensarmi in un altro modo rispetto a quello che era il cliché del maschile, no? E ho provato a farne di questa cura anche una professione. Sono passato dall'assistenza agli anziani a, attualmente anche alla cura delle persone con disabilità, che non è una cura verso gli altri, un po' come qualcuno ha anche accennato, ma anche una cura verso se stessi, no? Quindi il riconoscersi una diversità e riconoscersi il fatto che si può essere anche uomini diversi. E questo però richiama una grossa fatica, una grossa lavoro interiore e una grossa condivisione. Per me il gruppo uomini è un aiuto in questo senso, no? Infatti io quando ci incontriamo dico sempre che questo è un luogo sacro, un luogo dove ci si cura a vicenda, no? Attraverso lo sviluppo di questo incontro che noi facciamo e a un cambiamento di noi possiamo contribuire a un cambiamento della società e dimostrare che anche gli uomini possono occuparsi della cura, occuparsi degli altri.
Il gruppo sa che io rispetto al problema e alla discussione sulla cura ho avuto sempre dei grossi problemi e delle grosse resistenze, nel senso che ho sempre affrontato il tema nella sua accezione più ampia della cura proprio con un approccio molto maschile, nel senso è una cosa che a livello emotivo mette in discussione la mia maschilità. Questa cosa ovviamente è una contraddizione che ho sempre, come dire, vissuto emotivamente male, una fragilità con delle grosse difficoltà nel cercare di superarla, soprattutto le difficoltà nelle dinamiche, nelle relazioni con le persone più vicine a te, penso ai genitori, mio padre è morto molto giovane, mia mamma è anziana e adesso ha bisogno di cure. Questo mettermi oggi, sentire questa, come dire, sorta di obbligo nell'affrontare questo tema mi risulta ancora difficile. Il gruppo però, le discussioni che noi abbiamo fatto in questi anni su questi temi mi hanno poi comunque aperto ovviamente delle contraddizioni, hanno messo a nudo un po' questa mia fragilità e questa mia contraddizione e mi hanno aiutato.
Ma io parlo della cura come di una cosa che durante tutta la mia vita ho sempre trovato. Essendo io un disabile motorio abbastanza grave, ho sempre avuto bisogno di essere curato, no? Per cui il mio rapporto con la cura è stato un rapporto costante in tutta la mia vita. Non so il perché, ma di questo tema io non ne ho parlato molto, no? Perché così lo ritenevo un problema mio. Non sentivo questa esigenza, no? Questa esigenza ho cominciato a sentirla quando mi sono confrontato in questa nostra associazione con altri uomini che mi hanno fatto capire che io quando parlavo di cura parlavo sempre della cura del mio corpo, senza toccare l'altro aspetto importantissimo che era quello di una cultura che, pur essendo maschio disabile, era una cultura violenta. Io questa cosa qui l'ho sempre trovata, cioè ho trovato un aspetto che durante la mia vita non avevo mai toccato. Ho cominciato a toccarlo quando ho visto che alcuni uomini che dicevano di amare la donna che vivevano assieme, a un certo punto, non capivo il perché, andavano ad ucciderla. Ma come uno ama una donna poi decide di ucciderla? E tra di noi, confrontandoci, ho cominciato a capire il perché, a capire il tipo di cultura che avevo, a capire che non soltanto il mio corpo doveva essere curato, no? Ma c'era qualche cosa d'altro importantissimo, una cosa che qui tra di noi sono riuscito a trovare, sono riuscito ad analizzare e sotto certi aspetti sono riuscito anche a curarmi. E questo naturalmente lo devo al lavoro che è stato fatto in questi anni, lo devo agli amici che ho trovato qui e lo devo anche a, diciamo così, una società che mi ha fatto capire che molte cose devono essere curate.
Metto questa questione, questo tema della cura, lo incornicio in relazione al tema su cui spessissimo discutiamo e spessissimo forma, come dire, che ha formato un po' la ragione del nostro primo incontro, dell'esistenza del nostro gruppo, e cioè il contrasto alla violenza violenza maschile sulle donne. A questo proposito credo che il tema della cura e la parola stessa sia una sorta di parola chiave, perché in qualche modo è una parola che sottende un mondo di significati piuttosto importanti, piuttosto interessanti, oltre a significati anche fraintendimenti, fa riferimento ad esperienze, ognuno di noi ne ha detto, no? Differenti, molto differenti tra di loro. Credo che il tema della cura sia, dal punto di vista da cui lo vedo io, lo sento sostanzialmente, un tema squisitamente politico. È il tema per la trasformazione che parte da ognuno di noi, ma che si riverbera sulle strutture, sulle istituzioni, sulla società, insomma, perché la cura è proprio, dal mio punto di vista, per come la stiamo intendendo, anche mi sembra che le cose che ci stiamo dicendo lo sottolinei in questo aspetto, è innanzitutto cura del vivere, cura dei viventi e delle viventi, questa mi sembra la cosa importante. Per cui proprio cura come progetto politico, come necessità fondamentale, fondante per il cambiamento.
Grazie allora al gruppo È Possibile di Lessone. Noi torneremo con questa rubrica tra un mese con un altro gruppo. Sui Generis finisce qua. Io ho tempo giusto per dirvi che ci sono molte attività anche per Book City legate naturalmente a quelli che sono i nostri argomenti. Vi segnalo in particolare domani una lunga giornata di incontri alla Casa delle Donne di Via Marsala, la Casa delle Donne di Milano. Si comincia alle 11:30 con l'incontro sulle donne palestinesi e israeliane che insieme combattono per la pace, e si va avanti con altre attività un po' per tutto il giorno per discutere appunto temi legati alle donne nel conflitto Israele-Palestina. Trovate tutte le informazioni sul sito della Casa delle Donne di Milano. Un saluto a tutte e tutti da Elena Mordiglia. A presto.